Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Qual è il ruolo e l'impegno più importante nel mondo? Senza dubbio, fra tutti i ruoli importanti che l'uomo può avere, uno dei più importanti in assoluto, se non il più importante, è quello di annunciare il Vangelo di Gesù Cristo ad altri, che siano ai propri figli o che siano a migliaia di persone. Il ruolo di annunciare il Vangelo è proprio un ruolo importantissimo. Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo esaminare Secondo Corinzi 2, da 14 a 17, in cui l'Apostolo Paolo descrive quest'opera divina, opera in cui Dio stesso parla tramite uomini e donne come noi. Quindi trovate come Secondo Corinzi 2, da 14 a 17, e Paolo sta parlando qui del suo ministero e descrive quello che succede quando parliamo del Vangelo di Cristo ad altri. Leggo. Ora sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo, e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo, fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non falsichiamo infatti la parola di Dio come molti altri, ma come in sincerità, ma come da parte di Dio, parliamo davanti a Dio in Cristo. Paolo inizia questo brano ringraziando Dio. Ma se avete letto capitolo 1 e la parte prima di 2, avrete letto che Paolo stava soffrendo tantissimo. Leggo un versetto in 1:8. Non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Allora, scusate, questa situazione di Paolo, che era, disperava perfino la vita stessa. Siamo stati afflitti, eccessivamente gravati al di là delle nostre forze. E avendo questo come esperienza, appena uscite da quello, e c'erano ancora sofferenze davanti, e lo sapeva benissimo, lui dice: sia ringraziato Dio. Sia ringraziato Dio. Paolo non conosceva situazione terribile, orribile, sofferente, in cui non aveva da ringraziare Dio. Non c'era sofferenza così profonda che Paolo non vedeva tanti motivi di ringraziare Dio. Chi ha scritto Efesini? Paolo. E cosa ha scritto in Efesini 1:3, se non sbaglio? Se benedetto Dio, in cui abbiamo ogni benedizione nei luoghi celesti, benedetto sia Dio, il Padre, il Signore, il nostro Gesù, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. È l'inizio di una spiegazione di benedizioni spirituali che le sofferenze terrene non possono toccare. Allora, Paolo sapeva cosa vuol dire guardare non alle circostanze delle volte terribili, che non credo che nessuno che mi ascolti abbia mai subito minimamente quello che ha subito Paolo. Eppure Paolo trovava motivo di abbondare in ringraziamento sempre. Ricordate l'equazione nella matematica? 2 più 2 uguali a 4. E ricordate l'equazione biblica? Abbondare in ringraziamento uguale a avere gioia. Non abbondare in ringraziamento uguale a non avere gioia. La gioia non dipende dalle circostanze. La gioia dipende da quanto stai ringraziando Dio per le benedizioni spirituali in Cristo. In fin dei conti, la gioia non dipende dalle circostanze e non dipende dalle benedizioni materiali, perché le benedizioni materiali in sé, avendone tanti, buona salute, bella famiglia, bel lavoro, non manchi niente, non possono darti la gioia. Perché tu sei soprattutto che cosa? Cosa sei? Un corpo? O sei soprattutto un'anima? E il corpo è solo la tenda temporanea che stai indossando adesso. Quindi le benedizioni che riguardano la tenda non arrivano a darti gioia nell'anima. E non sono intesi per darti gioia, sono intesi per farti notare le benedizioni spirituali. Allora, quando noi siamo grati per le benedizioni materiali, non avremo gioia. E quando cominciamo a vedere le benedizioni spirituali, che avremo gioia, qualunque siano le circostanze della situazione fisica materiale che abbiamo. E perciò Paolo, in mezzo a grandi afflizioni, aveva gioia, perché Paolo trovava la sua gioia nelle benedizioni spirituali in Cristo. Quindi il contesto sia ringraziato Dio. Non è un contesto di un momento bello della sua vita. Il contesto è uno dei momenti più terribili della sua vita. E poi lui parla di uno dei motivi per cui aveva gioia. Ora sia ringraziato Dio, il quale ci ha fatto, sempre trionfare in Cristo. E attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Questo è incredibile. Quando, come Paolo, viviamo per la gloria di Dio, Dio ci fa sempre trionfare in Cristo. Non vuol dire che ci fa trionfare nelle cose nostre sulla terra. Paolo non sta parlando di quello, sta parlando di lui e i suoi collaboratori che vivevano come possiamo noi per la gloria di Dio. Quando un credente non vive più per la vita, ma vive per la gloria di Dio, quel credente conoscerà cosa vuol dire trionfare sempre in Cristo. Ma cosa vuol dire trionfare? È una parola che si trova solo due volte nella Bibbia. È una parola usata in termini militari, in termini di guerra, che parlava della vittoria grande, completa, totale in una guerra. Dopo che un generale aveva conquistato un'altra nazione, un nemico, un altro impero, tornava vittorioso al suo paese, alla sua capitale, e faceva una marcia trionfante, mostrando a tutti il bottino di guerra che aveva vinto. Era una grande, grande celebrazione, perché dimostrava la sua vittoria. E spesso lui prendeva in catene il re che aveva conquistato e lì in piazza pubblica lo metteva per terra e metteva suo piede sopra la testa di questo re in un segno di vittoria. E quel re doveva stare tutto prostrato per terra e questo grande generale metteva sopra la testa, sopra il collo, il piede in un segno di vittoria, sconfitto totale a quel nemico. Trionfo quindi parla di una vittoria sopra i nemici. Troviamo la stessa parola in Colossesi 2:15, vi leggo io, parlando dell'opera di Cristo sulla croce e la sua vittoria su Satana e le potestà di tenebre. in una guerra spirituale e vi leggo, egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, la legge di Dio ci condannava, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo, in Lui. Dio ha trionfato su Satana e tutta la gerarchia sotto di lui, di potestà, di principati, in Cristo, perché sulla croce e nella risurrezione Gesù Cristo ha trionfato su di loro, spogliato loro completamente. Quindi, trionfare parla di una grande vittoria sopra i nemici. E quando questo brano perciò dichiara che Dio ci fa sempre trionfare in Gesù Cristo, vuol dire che noi facciamo parte della vittoria di quello che Dio sta compiendo per se stesso nel mondo. È la vittoria sul peccato, sulla morte, è la vittoria su tutti quelli che si ribellano contro Dio, è la vittoria in quelli che Dio salva dalla morte, vincendo il loro peccato tramite Cristo. Quanto è diverso la vittoria in Cristo dal qualsiasi vittoria nel mondo. Pensate alle vittorie che il mondo ci offre. Qualunque vittoria legata a questo mondo passerà e i suoi benefici saranno persi per sempre. Tutto quello che si può vincere in questo mondo sarà perso alla morte o prima. Che importa una vittoria se quello che uno vince sarà sicuramente perso? Che importa una vittoria? Che importa un bottino se tu quel bottino perderai? E qualunque cosa sulla terra perderai. Che senso ha una processione di trionfo se poi dopo qualcun altro prenderà lo stesso bottino che avevi tu e sarà suo? La vittoria del mondo è una vittoria con poco valore. Anzi, è una vittoria vuota perché sarà persa per sempre. La vera vittoria non è legata alle cose di questo mondo che comunque passeranno tutte. La vera vittoria è una vittoria che durerà eternamente. La vera vittoria è la vittoria in Gesù Cristo. Quando noi vinciamo il nostro peccato, quando vinciamo il male che cerca di tenerci lontani da Dio, quando vinciamo il nostro orgoglio, e la concupiscenza degli occhi, e la concupiscenza della carne. La vera vittoria ci fa vincere la morte e ci dà la vita eterna con Dio in Cristo. Questa vittoria ci porta a godere le vere benedizioni, le benedizioni che dureranno per tutta l'eternità. Allora, Dio ci ha creati, ha creato l'uomo nella sua immagine, che vuol dire che l'uomo vuole vincere. Tutti gli uomini vogliono vincere. È nato in noi. E vediamo tanti uomini che fanno sacrifici immensi per vincere. Vincere gare, vincere guerre, vincere negli affari, vincere su altri. In sé, voler vincere non è bene e non è male. Ciò che importa è voler vincere quello che vale la pena vincere. Tanti vogliono vincere nei conflitti con altri. Vogliono prevalere. Questo è nato, ma cosa stai vincendo? Stai perdendo al tuo peccato. Voler prevalere vuol dire perdere al tuo orgoglio. Quindi, anziché vincere, hai perso. L'unica vittoria che vale la pena è la vittoria che durerà per tutta l'eternità. La vittoria che abbiamo solamente in Cristo Gesù. In Cristo Gesù Dio ci fa sempre trionfare quando viviamo per la sua gloria. Paolo poteva dichiarare che Dio ci fa sempre trionfare in Cristo perché l'apostolo Paolo aveva una vita dedicata a vivere alla gloria di Dio. Ed egli trionfava sempre, ascoltate e pensate, trionfava sempre quando proclamava il Vangelo. nonostante che in certi posti c'erano pochissimi salvati. In altri, un bel po', mai quanto non credevano. Ma lui trionfava sempre quando proclamava il Vangelo. In che senso trionfava? Allora, Paolo non cercava ricchezze, Paolo non cercava l'approvazione degli uomini, non cercava gloria dagli uomini, non cercava una bella vita, non cercava i piaceri del mondo. Paolo cercava una cosa, era una cosa sola. Cosa cercava? Filippesi, cosa cercava Paolo? Ho considerato tutto spazzatura per cosa? Per guadagnare Cristo, per conoscere Cristo, conoscerlo di più in modo intimo, personale e diretto. E per far conoscerlo ad altri. Questo era l'unico traguardo di Paolo. Avendo quest'unico traguardo, dedicandosi totalmente a questo, nonostante le... Oh, scusate. Paolo si dedicava totalmente a questo. Quindi non doveva avere una vita normale, giusto? Non doveva lavorare, giusto? Cosa faceva lui? In varie occasioni, noi sappiamo per sicuro, quando era a Corinto, cosa faceva? Corinto, dove era? E quando faceva questo insieme ad Apollo e Priscilla, cosa faceva? Costruiva tende, lavorava, per mangiare lavorava, ma viveva per proclamare il Vangelo. Quindi doveva lavorare a volte. E lavorava. Vivere per Cristo non vuol dire che non devi avere un lavoro. Non vuol dire che non devi più cucinare o pulire. Vivere per Cristo è il tuo cuore. E tutto quello che fai, fai per Cristo. Per conoscerlo di più e per farlo conoscere ad altri. E Paolo, che aveva questo unico desiderio nella sua vita, era trionfante. Era completamente trionfante. Egli aveva la vittoria perché quando annunciava la parola di Dio, la parola di Dio portava sempre il frutto che Dio intendeva. Chi si dedica a parlare con altri di Cristo sarà trionfante in Cristo. La parola di Dio non torna mai vuota. Libera dalla morte del peccato e glorifica Dio. Anche nel condannare coloro che rifiutano. Non torna vuota. Quanto è importante per noi capire che la vera vittoria è solamente in Gesù Cristo. Non si può cercare la vittoria in Gesù cercando le cose di questo mondo. Gesù non è un talismano. Gesù non è una portafortuna. Gesù non è il genio nella bottiglia che ti fa avere una bella vita come vuoi tu e ti fa realizzare i tuoi sogni terreni. Quello non è Gesù. Quello non è il vero Gesù della Bibbia. Gesù non esiste per essere un servo celeste per benedirci. Averlo in tasca per quando ne ho bisogno lo tiro fuori. Oh Gesù, ti prego, aiutami qua. Dammi successo in questo. Fa sì che vada bene quello. Dammi favore agli occhi così posso avere la posizione che voglio. No, questo non è Gesù. Quello potrebbe essere un tuo Gesù, ma non è Gesù Cristo, figlio di Dio. Il vero Gesù è Lui, il Signore dei Signori. Ha il suo piano. Sta portando avanti la sua opera e ci permette di far parte del suo piano. Non che Lui benedice il nostro piano. Allora, se tu cerchi Gesù come un aiuto per il tuo piano, stai cercando un Gesù falso, perché il vero Gesù ha il suo progetto. E lui cerca persone che vogliono far parte di lui, vogliono la salvezza in lui, in modo che loro fanno parte del suo progetto. E qual è il suo progetto? In Matteo lo dice, io edificherò la mia chiesa. Io edificherò la mia chiesa. Si edifica una chiesa salvando persone e fortificando le persone, facendole entrare nel far parte della chiesa. Questo è il progetto di Cristo. E chi fa parte del progetto di Cristo trionferà sempre in Cristo. Non possiamo mai ottenere la vera vittoria per conto nostro. Qualunque vittoria che noi otteniamo impegnandoci, affaticandoci, sarà persa. Qualunque vittoria che noi arriviamo con tanto impegno, tanto studio, tanto lavoro, tanto sacrificio, sarà perso. Per sempre. Dio ci fa trionfare in Cristo, non in noi stessi. Quando viviamo per la gloria di Cristo in tutto, allora conosceremo la vittoria sempre. Tu vuoi una vita che alla fine perderai tutto? O vuoi una vita dove avrai una vittoria che non perderai mai? Per che cosa ti stai affaticando? Dice in 1 Corinzi 10:31, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcuna altra cosa, fate tutto. Fate tutte le cose alla gloria di Dio. Paolo viveva alla gloria di Dio quando era in piazza evangelizzando, quando camminava centinaia di chilometri a piedi, in mezzo a briganti e problemi, quando faceva tende per poter parlare la notte con chi era libero. Paolo viveva alla gloria di Dio in tutto e conosceva la vittoria sempre in Cristo. Tu vivi in ogni cosa per la gloria di Cristo? Conosci cosa vuol dire trionfare in Cristo Gesù? Il motivo per cui coloro che vivono per la gloria di Cristo saranno sempre trionfanti in Cristo è perché Cristo è sempre trionfante. Ho citato che Cristo ha detto, sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e poi dice, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Sta dicendo, io sarò vittorioso in tutto. In Apocalisse 6:2 leggiamo di Gesù ritornando alla terra e lui, notate i titoli che vengono dati a Cristo. Giovanni parla, io vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori come vincitore, e per vincere. Questo è Gesù Cristo. Quando Gesù ritornerà, sarà rivelato al mondo come vincitore di tutto e di tutti. Egli vincerà su ogni suo nemico e sarà assolutamente ed eternamente trionfante. La nostra vera vittoria è solamente quando noi siamo in Cristo, vivendo per Cristo. Lì siamo trionfanti. In 1 Corinzi 15:57 leggiamo, abbiamo la vittoria in Cristo. E qual è la vittoria in Cristo? È la nostra fede in Lui. In 1 Giovanni 5:4-5 parla della nostra vittoria in Cristo per mezzo della fede in Lui. Vi leggo. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo. La nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Quello che è nato da Dio vince il mondo. In altre parole, coloro che Dio fa nascere spiritualmente, come i suoi figli, che hanno fede in Gesù Cristo, queste persone vincono il mondo per mezzo della loro fede in Gesù Cristo. Ottengono la vera vittoria che non sarà mai persa, a differenza di tutte le vittorie del mondo, e sono veramente trionfanti in Cristo Gesù. Allora, chiedo a te, tu che mi ascolti, tu quale vittoria stai cercando? Quale vittoria stai cercando? Qual è il tuo sogno? Cosa vuoi? Vuoi qualcosa legato alla terra? Vuoi superare i prossimi ostacoli che ti stanno ostacolando da godere la vita un po' di più, avere un po' meno problemi, per poter arrivare a qualche gradino in più nella vita in qualche modo? Stai mirando ad un tesoro terreno che sicuramente perderai. O tu hai un tesoro. Tu vuoi una vittoria eterna, una vittoria spirituale che non perderai mai. Per cosa stai vivendo? Qual è la vittoria che vuoi? In quale marcia trionfante, processione vuoi far parte? uno terreno non davanti agli uomini, nel tuo cuore, uno terreno dove il bottino sarà preso e dato ad un altro o distrutto? O vuoi un bottino che durerà per tutta l'eternità? Qual era il bottino di Cristo, di Paolo? Lui parlava, sapevo quello che era riservato per lui. La corona di giustizia che è riservato per me, e non solo per me, ma per tutti coloro che amano l'apparenza di Gesù Cristo. Paolo viveva con una cosa davanti a sé, il ritorno di Cristo. Questo è l'unico modo di trionfare sempre, cioè vivere alla gloria di Gesù Cristo, dedicandoti totalmente alla sua gloria in tutto quello che fai, nel fare i piatti, cucinare, lavorare e parlare di Cristo qualunque momento che puoi. Vivendo così, Dio ti farà trionfare sempre in Gesù Cristo. Allora, passando alla seconda parte di quel versetto, notiamo che parla di come Dio si serverà di noi in modo incredibile quando parliamo di Cristo. Leggo ancora versetto 14. Ora sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e, attraverso noi, manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Dio, attraverso di noi, manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Consideriamo di chi Paolo sta parlando prima. E poi, che cosa vuol dire manifestare il profumo della conoscenza di Dio? Allora, chi è questo noi? Paolo sta parlando di se stesso e gli altri che insieme a lui vivevano per proclamare Gesù agli altri. Paolo viveva per la gloria di Dio, come dovrebbe vivere ogni vero credente. Paolo non viveva per se stesso, non viveva per un tesoro terreno, non viveva per una vittoria terrena. Paolo viveva per proclamare Gesù Cristo agli altri. Se doveva fare i tendi tutto il giorno, faceva il buon lavoro per poi la sera andare fuori e proclamare Cristo. Paolo aveva un tesoro e per questo Paolo fu usato insieme agli altri come lui a manifestare il profumo della conoscenza di Dio in ogni luogo. Allora, pensate un attimo ad un profumo. Finché un profumo è chiuso in una bottiglia, non si sente niente. Ma quando si apre la bottiglia e si sparge quel profumo, riempie la casa. Giusto? Riempie la casa. Conosciamo tutti cosa vuol dire entrare in un luogo e sentire un buon profumo. Io ho il bel problema che fra cucina e studio c'è un buco dove passa il tubo della stufa. E quel buco non so come è fatto, ma i profumi vengono su prima che riempiono la cucina, vengono in ufficio. Allora, sto lì, per esempio l'altro giorno, dicevo, non mi ricordo cos'è, ma so che è buono. Ma questo è quasi tutti i giorni. E quell'ultimo mezz'ora prima di pranzo è difficile concentrare, perché questi profumi mi assillano. Stanno lì, e io sto cercando, wow, che buono, che buono, che buono. Cioè, questo... profumi sono bellissimi, quando sono buoni profumi. E riempiono la stanza. Tu entri in qualche stanza, in qualche posto, e senti un odore, un bel profumo, e ti fa sorridere subito, ti dà una sensazione bellissima, ma finché resta chiusa nella bottiglia, non serve niente, giusto? Stesso profumo nella bottiglia, chiusa, sigillata, non serve niente, non produce nessun frutto. Leggiamo di un esempio di un profumo che riempiva la casa, o leggo io in Giovanni 12, una donna Maria che Gesù aveva salvato da una vitaccia di peccato. Sapeva che Gesù era in una certa casa, poco prima della croce, e lei arrivava con una bottiglia di nardo, che è un profumo, una spezia meravigliosa, costosissima, raro, ricchissimo. E leggo Giovanni 12:3, Maria, questa donna, allora prese una libra di olio profumato di nardo autentico, di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. E la casa fu ripiena del profumo di quell'olio. Tutta la casa piena, satura di quel profumo. Questa è la funzione di un profumo. Un profumo non è fatto per restare nella bottiglia. È fatto per essere diffusa in tutta la casa. Allora, nella Bibbia Dio parla di profumi. Nel Tempio dovevano usare certi profumi per adorare Dio. Erano così speciali che era vietato per qualunque altro di fare lo stesso miscuglio. Nel Nuovo Testamento più volte leggiamo di un odore suave a Dio. Per esempio, il sacrificio di Cristo stesso è stato un profumo di odore suave. Leggo Efesini 5:2. Camminate nell'amore come anche Cristo che ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave. In Filippesi 4:18 Paolo parla del fatto che il generoso offerta che i Filippesi avevano mandato a lui per sostenerlo agli occhi di Dio era un profumo di odore suave. Leggo Filippesi 4:18 Adesso ho ricevuto tutto e abbondo, sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odore suave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Quindi l'idea di un profumo è qualcosa di molto ricco che riempia l'aria dove sta. Allora, pensate al profumo, al privilegio di essere il profumo della conoscenza di Dio in ogni luogo. Pensate al privilegio di essere noi il profumo di Cristo. Mentre passiamo in vari luoghi della vita, dice in ogni luogo. Supera qualunque privilegio umano. Supera di essere il più bravo a scuola, supera passi in avanti nella carriera, supera una vittoria sportiva, supera di vincere economicamente, supera qualunque cosa terrena. Ma che cosa vuol dire che tramite noi Dio manifesta il profumo della sua conoscenza? Vuol dire in fin dei conti che Dio ha scelto di usare persone deboli come noi per fare conoscere Cristo agli altri. Ha scelto di usare persone imperfette come noi di espandere la conoscenza di Gesù Cristo agli altri. Avrebbe potuto usare angeli che non peccano o fare arrivare una voce direttamente dal cielo al cuore di ogni uomo sulla terra. Avrebbe potuto fare quello che voleva, ma ha scelto nel suo piano perfetto di usare uomini imperfetti e deboli come noi per spargere la conoscenza di Gesù Cristo. Ricordate che bisogna sentire in qualche modo la verità di Cristo per poter credere. E Dio ha scelto la predicazione, l'annuncio del Vangelo, come strumento principale che Egli usa per far conoscere la verità di Cristo. Quindi, come popolo di Dio, essendo stato salvato dalle tenebre, essendo stato salvato per Cristo eternamente, il nostro ruolo principale sulla terra è quello di annunciare Gesù Cristo e proclamare il giudizio e la salvezza in Cristo Gesù. E quindi, come Chiesa, il nostro incarico qui sulla terra è quello di essere luce, di spandere il profumo della conoscenza di Dio agli altri. Questa è la nostra responsabilità, questo è il nostro privilegio. Non siamo responsabili per i risultati, ma siamo responsabili per spargere questo profumo e non tenerlo in una bottiglia. Quando parliamo di Cristo, Dio è all'opera attraverso noi per manifestare in ogni luogo in cui parliamo il profumo della sua conoscenza. Dio fa conoscere Cristo agli altri tramite noi. E questo è incredibile. Se si considera la santità di Dio e la santità del messaggio, è che Dio affida a noi questo messaggio Ecco perché Paolo dice, Dio mi ha reso idoneo, perché non ero per conto mio. È un immenso privilegio proclamare Cristo, però il risultato non sarà sempre uguale. Infatti, questo profumo può essere sia un odore di morte che un odore di vita. Leggo di nuovo 14 a 16. Ora sia ringraziato Dio, il quale ci ha fatto trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi siamo per Dio il buon odore di Cristo. Noi che siamo nati e cresciuti nel peccato, ma che Dio ha salvato, nonostante che continuiamo a cadere, per grazia e per opere di Dio in noi, noi siamo per Dio il buon odore di Cristo. Noi siamo questo odore fra quelli che sono salvati e siamo questo odore fra quelli che periscono. Dio si serve di noi per spargere questo profumo agli altri. L'annuncio del Vangelo deve arrivare ad ogni uomo. Questo è il piano di Dio. Non spetta a noi cercare a capire a chi dirlo. Deve arrivare a tutti. Abbiamo l'ordine di Dio di parlare di Cristo con tutti. È impossibile per noi di sapere in anticipo il risultato. Grazie a Dio che è impossibile. Parliamo con alcuni che saranno salvati e parliamo con alcuni che saranno perduti. Per quelli che periscono, l'odore di Cristo che noi spargiamo, ovvero le verità di Cristo che vengono annunciate a loro, è un odore di morte che porta alla morte eterna. Visto che queste persone, sentendo, non accolgono il messaggio, non si ravvedono, non amano Cristo, ma amano il loro peccato più di quanto amano la luce, dice Giovanni 3, la conoscenza di Cristo per loro è l'odore di morte a morte. È proprio l'odore della loro morte eterna. Rifiutare la notizia dell'offerta di Cristo, il perdono e la salvezza, è cadere sotto la sentenza di morte eterna. Perciò la conoscenza di Cristo per chi lo rifiuta come Salvatore è un odore di morte, un odore da cui non c'è scampo, un odore che porta alla morte eterna, la separazione eterna da Dio nel tormento eterno del lago di fuoco. Ecco quello che è l'odore della conoscenza di Gesù Cristo per coloro che non si ravvedono. Quanto è diverso per coloro che si ravvedono e credono in Gesù Cristo. Essi credono perché quando ascoltano, Dio apre i loro cuori. In Atti, quando Paolo è andato, mi pare a Filippi, e ha trovato Lidia al fiume, così dice il brano di Lidia. Dio aprì il suo cuore. E quando Dio apre il cuore e la persona dice questa è la verità ed io sono peccatore, ho bisogno della salvezza e Gesù è l'unico che può salvarmi, l'odore di Cristo diventa per quella persona odore di vita in vita. Infatti Dio vivifica tramite la predicazione del Vangelo. È incredibile che lo stesso profumo di Cristo, che per certi, per tanti, è un odore di morte che porta alla morte eterna, per altri questo stesso odore è un odore di vita che porta alla vita eterna. Allora, voi che siete figli di Dio, pregate che Dio vi farà comprendere sempre di più l'immensità del privilegio e l'immensità della responsabilità di annunciare il Vangelo ad altri. Dio salva solamente tramite il Vangelo e perciò bisogna che questo profumo sia sparso e che arrivi a tutti. E pregate che vedrete di più, prego per me, che vedremo insieme di più l'importanza di parlare di Cristo, di parlare di Cristo e il profumo della salvezza, e senza questa notizia una persona non può essere salvata. In Romani 10 parla della necessità che uno sente il Vangelo. Leggo 10:12 in poi. Romani 10:12 in poi. Non c'è distinzione fra il giudeo e il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso chi? Tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle. Nonostante le nostre debolezze e cadute, siamo gli strumenti scelti da Dio per spargere il profumo della conoscenza di Cristo Gesù a tutti. E questo ci porta ad una domanda profonda. Fratelli e sorelle, chi è sufficiente a questo? Chi è degno di questo? Chi è capace a fare questo nella propria forza? Chi è capace a compiere un'opera di importanza eterna? L'Apostolo Paolo capiva benissimo che era un'opera divina, che l'uomo mortale non potrebbe mai compiere nelle proprie forze. Vi leggo ancora quello che lui dice, 15:16, poiché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e quelli che periscono. Per questi un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Chi è sufficiente a queste cose? E la risposta semplice e chiara è nessuno, nessuno, nessuno nella propria forza. Nessuno di noi è sufficiente a un incarico così grande. Infatti, solamente se dimoriamo in Cristo Gesù possiamo portare frutto in quest'opera. Come in ogni altra opera spirituale, Gesù stesso dichiara, Giovanni 15, Gesù parlando, dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite. Voi siete i tralci, chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. È impossibile per noi, nonostante quanto ci impegniamo, ci affatichiamo dalla mattina alla sera, è impossibile per noi portare frutto se non dimoriamo in Cristo, perché solamente quando dimoriamo in Cristo, egli opera in noi e tramite noi produce frutto. E perciò nessuno è sufficiente in sé ad essere il profumo di Cristo e portare questo odore, far spargere questo odore ad altri in ogni luogo. Non siamo sufficienti noi stessi, ma siamo sufficienti in Dio, in Cristo. Paolo stesso, questo è il capitolo 2 di Secondo Corinzi, capitolo 3 risponde a questa domanda e lui dice, capitolo 3 versetto 5, non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio. Paolo fa la domanda, chi è sufficiente? E poi lui dice, certamente non noi stessi. La nostra capacità viene da Dio. Quanto è importante che ricordiamo che siamo incapaci noi stessi a compiere questo ministero importante. Dobbiamo ricordare questo per evitare lo scoraggiamento. Se io guardo quanto è grande l'impegno davanti a me e penso alle mie capacità, sono distrutto, sono scoraggiatissimo. E se io guardo qualcosa che Dio mi ha fatto superare vittoriosamente e dimentico che la capacità viene da Dio, cado nell'orgoglio. Quindi è tanto importante ricordare che non siamo sufficienti in noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio. Quindi se ti senti inadeguato, insufficiente a proclamare il Vangelo, Ricordati che hai capito bene. Sei insufficiente. Ti senti troppo debole. Sei troppo debole. Ti senti di non avere le parole giuste. Non hai le parole giuste. Perché le parole nostre non salvano mai nessuno. E allora a quel punto dice, io non sono sufficiente, ma la mia capacità viene da te. Vado avanti. Questo è come bisogna vivere. Non guardare alla tua debolezza. Non guardare le tue capacità o mancanze di tali. Guarda a Cristo. Guarda a colui che ha formato la tua bocca. Guarda alla potenza dello Spirito Santo che Cristo fa operare in te. Allora, per concludere questo brano, guardiamo versetto 17, in cui Paolo dichiara che lui e gli altri con lui non parlavano con falsità, ma quindi con verità e con sincerità. Leggo versetto 17. Noi non falsichiamo, infatti, la parola di Dio, come molti altri, ma come in sincerità, ma come da parte di Dio, parliamo davanti a Dio in Cristo. Paolo poteva dire che non falsificava la parola di Dio come fanno molti altri. Già in quell'epoca c'erano molti falsi insegnanti, persone che falsificavano la parola di Dio e nulla è cambiato. Anche oggi tanti predicano un Vangelo diverso da quello vero, o magari tanti pezzi di quello vero con dei pezzi non veri, che è più facile ingannare. Quanto sarà terribile al giorno del giudizio per chi avrà annunciato un Vangelo falso, perché un Vangelo falso fa inciampare credenti. E Gesù dice che per uno che fa inciampare credenti sarebbe meglio se un macino di mulino fosse attaccato al collo e se fosse gettato nel mare, anziché arrivare al giudizio e scoprire che aveva fatto inciampare altri. Quindi è una cosa terribile, terribile falsificare la parola di Dio. Allora voglio dire una cosa. Paolo sapeva di parlare da parte di Dio. Egli riconosceva che io non sto dicendo le mie cose. Io sono una portavoce di Dio. Io parlo da parte di Dio. Quello che dico è il messaggio che appartiene a Dio. Io sono un semplice messaggero. E guai a me se non pronuncio in modo chiaro il messaggio di Dio. Non è il mio messaggio. Io sono una portavoce. E lui sapeva anche di annunciare questo davanti a Dio in Cristo. Lui sapeva, uno, sono una portavoce. Il messaggio non è mio. E guai a me se non lo dico in modo corretto. Numero due, quando annuncio il messaggio, sono davanti a Dio. Dio sta lì ascoltando e perciò devo stare molto in guardia di farlo in modo giusto, con cuore giusto. E guai a chi dice, oh, allora non faccio niente. Perché quando c'è la parabola dei talenti e il Signore ha dato tre uomini i suoi talenti, c'era quello che diceva, allora io non faccio niente, non voglio rischiare di perdere il suo talento, lo metto in terra. Non è che ha avuto un premio per quello. È stato gettato lontano dalla presenza del suo Signore. Quindi non bisogna falsificare la parola di Dio. Ma ci sono due modi di falsificare. Uno potrebbe dire, ah no, io non falsifico la parola di Dio. Ma guarda quegli uomini malvagi che vanno dicendo un falso Vangelo. Guai, io non farei quello mai. Attenzione, certamente si può falsificare la parola di Dio dicendo una cosa falsa per qualche vantaggio tuo. E purtroppo ce ne sono. Ma si può anche falsificare la parola di Dio parlando di quello che non sai, spiegando dottrine che non sai veramente quello che dice la Bibbia. Ma tu, a te piace parlare, a te piace avere da dire, e tu dici quello che non sai. E spieghi quello che non hai visto sicuramente tu. Sì, più o meno è così, più o meno, capite che è meno che più. E non volendo, hai falsificato la parola. E scusate, per chi ascolta, che l'hai fatto appositamente, che l'hai fatto perché non eri attento, non cambia che hanno sentito qualcosa di falso. Allora cosa bisogna fare? Bisogna non dire quello che non sai. bisogna dire fino a qua, ma spiegami questo, non so quello. Ma non hai un'idea, vorrei tanto capire, non so quello. Ma non hai idea, non so quello. Ma non pensi di fare, sì, ma non te lo dico perché non so quello. Se vai da un dottore e hai una grave malattia e lui non è sicuro quale medicina è quello giusto, ma credo che sia questo, vuoi che ti dia la ricetta? Non sicuro? Voi dice, dottore, no, no, non ho fretta, informati bene, poi mi chiami e vengo per prendere la ricetta giusta. E quanto più importante il Vangelo, maledetto quella persona che parla di quello che non sa sicuramente. No, è così! Perché di solito chi parla così cede all'orgoglio. Vuole avere da dire, non vuole arrendersi, vuole dire la sua delle cose che non sono le sue, sono di Dio. E così arriva a falsificare la parola di Dio che non era il suo intento, ma è grave. Beata la persona che dice quello che sa e poi, visto che c'è tanto che non sa, va a informarsi meglio. E si mette a studiare attentamente la parola in modo che man mano negli anni riesce a dire sempre di più. Paolo parlava con verità e Paolo e gli altri con lui parlavano con sincerità. Non parlavano per doppi traguardi, non parlavano per qualche beneficio loro, non parlavano per ottenere qualcosa da quelle persone, dicevano la verità, non falsificavano la parola e parlavano con sincerità. Volevano pronunciare la via della salvezza affinché tutti quelli che Dio avrebbe toccato avrebbero creduto. L'unico scopo era quello, glorificare Dio e vedere più persone salvate. Oh, quanto prego che possiamo noi parlare con verità e con sincerità e spargere la conoscenza di Dio, il profumo, l'odore di Cristo dappertutto. Piccolo brano, ma per me tante lezioni. Paolo, che aveva appena detto, da poco siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa, e poi dice, ringraziato sia Dio. Voglio imparare a ringraziare Dio qualunque sia la mia condizione, la mia situazione, le mie circostanze. Perché io ho ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo, e se tu hai Cristo anche tu. Poi voglio vivere per la gloria di Cristo, perché io voglio trionfare sempre in Cristo. La scelta è veramente questo: vivo per qualche tesoro terreno, vivo per una vita che mi piace, vivo per godermi la vita, stare bene e non avrò una vittoria che durerà, oppure vivo solamente e totalmente per la gloria di Cristo e conoscerà in Dio cosa vuol dire trionfare sempre in Cristo, ed eternamente. La scelta è molto semplice: perdere o trionfare. Perdere o trionfare. Dio ci fa trionfare quando proclamiamo il Vangelo di Cristo, perché tramite noi Dio manifesta il profumo della sua conoscenza. Noi siamo l'odore di Cristo nel mondo. Come? Noi siamo la luce di Dio nel mondo. Con quelli che Dio salva siamo odori di vita a vita. Che privilegio! La conoscenza di Cristo che noi spargiamo arriverà ai loro cuori e Dio vivificherà loro tramite la parola predicata. Invece per coloro che periscono, la conoscenza di Cristo che spargiamo sarà l'odore di morte a morte. Renderà ancora più chiaro la loro colpa davanti a Dio e porterà alla morte eterna. E non è un aiuto dire, allora non dico, perché prima di tutto non sai chi crederà. E numero due, sono già condannati. Solo che questo glorifica Dio quando sento il Vangelo. Allora, alla luce dell'immensità di questo impegno, di questa opera eterna, chi è sufficiente per questo? Ed è giusto, finché non si finisce qua, è giusto dire, il lavoro è troppo grande, sono incapace, non sono a livello, non ho le parole giuste, finché stai solo riconoscendo prima di guardare a Cristo, è buono dire quello. Ma poi andiamo oltre. oltre alla nostra incapacità, oltre alla nostra debolezza, oltre alle nostre cadute. E dice, ma sono capace in te. Sono sufficiente in te. E per questo voglio ringraziare Dio. E quando parliamo, stiamo in guardia, eh? State in guardia di non falsificare la parola di Dio. Informati bene che quello che stai dicendo è così e non avere mai esitazioni di non dire qualcosa. Se non sai, per sicuro, non dirlo. Informati bene, prima. E quello che prego che sia uno stimolo di informarti sempre prima e sempre meglio. Ringraziamo Dio che l'odore di Cristo è arrivato a noi. Ringraziamo Dio che l'odore di Cristo è arrivato a noi e tramite questo Dio ha salvato tanti di noi. E per chi non ha Cristo, non lascia che le verità che stai sentendo siano un odore di morte a morte per te. Ti prego di non lasciare che le verità che tu hai sentito siano un odore di morte a morte. Ravvediti e credi in Gesù Cristo oggi mentre c'è tempo, affinché la verità di Cristo sia per te un odore di vita a vita. Oh, ringraziamo Dio per il suo piano perfetto. Ringraziamo Dio che ha mandato altri a portare l'odore a noi e preghiamo di portare e far spargere questo odore a tanti. Preghiamo. Oh Padre, santo, 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 maestoso, glorioso Dio. Quanto è incredibile il tuo piano di scegliere uomini tanto imperfetti come noi, come strumenti per spargere la tua verità, l'annuncio di Gesù Cristo. Quanto incredibile alla luce di chi siamo, che noi possiamo trionfare sempre in Cristo. Il mondo cerca vittoria, ma trova solamente vittorie che saranno perse. Invece in Cristo possiamo avere la vittoria che durerà per sempre. Possiamo trionfare veramente. Quanto incredibile che hai scelto vasi imperfetti come noi per spargere il profumo di Cristo. Ed è un odore di morte a morte e di vita a vita, in base a come viene accolta. Oh Padre, serviti di noi, sappiamo di non essere sufficienti. E ti prego che possiamo comprendere ancora di più che non siamo sufficienti, ma che possiamo capire che in Cristo possiamo fare ogni cosa. E possiamo, dimorando in Cristo, essere usati grandemente da te per glorificarti e per salvare altri. E per glorificarti anche nel giudizio. Allora serviti di noi, grazie per questo privilegio, e fa sì che possiamo camminare e vivere in attesa del ritorno di Cristo, essendo luce nel mondo, essendo un odore di vita a tanti. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.